Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci qua per una nuova incursione radiofonica nel mondo del teatro trentino e non solo, ovviamente. Io sono Maura Pettorruso e questa è una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Come sempre Jacopo Candela in regia e oggi si parla di complottismo. Abbiamo con noi una compagnia roveretana, Evoe Teatro, che ci presenterà proprio questo nuovo spettacolo dal titolo già molto affascinante, QAnon Revolution. Tutto quello che viene detto in questo spettacolo è vero e lo scopriremo adesso con loro se è veramente vero. Lì potrete poi vedere il 5 di aprile al Teatro Cuminetti alle 20:30, ma prima di entrare nel dettaglio e di scoprire cosa si svela, cosa si nasconde dietro questo titolo, proviamo ad ascoltare uno degli incipiti proprio dello spettacolo con la voce di Emanuele Cerra, che interpreta Jake Angeli.
Lui avrà le stelle e le strisce della bandiera americana dipinte sulla faccia. Lui avrà un copricapo di pelle di bisonte con le corna. Lui sarà a torso nudo nonostante sia gennaio, e a gennaio a Washington si battono i denti. Lui avanzerà tra la folla, alla testa della folla, con tatuaggi di rune, simboli della mitologia norrena e nativa americana impressi sul corpo, un muro di mattoni sul braccio sinistro e sulla schiena, una bandiera con la lettera Q. Q, il suo profeta. Lui. Ce ne saranno altri insieme a lui, in abiti militari, con cappelli da cowboy, con camicia a quadri. Lui però è lo sciamano. È certamente il capo tribù, il portavoce volente o nolente di fronte al mondo, il cavallo pazzo, l'eroe della rivolta. Sarà lì, in piedi, nel mezzo dell'emiciclo del Senato degli Stati Uniti d'America, disceso dal Valhalla, come un'apparizione, il 6 gennaio 2021. Il giorno perfetto. Il giorno perfetto per un'epifania. Lui, io, il giorno in cui tutta questa storia ha avuto inizio.
Era la voce di Emanuele Cerra che presentava il suo personaggio Jake Angeli, un personaggio insomma che è più o meno entrato nelle case di ciascuno di noi attraverso la televisione in qualche modo. Ne parliamo con Riccardo Tabilio. Buonasera Riccardo.
Piacere, buonasera.
Buonasera, autore del testo, ed Emanuele Cerra. Buonasera Emanuele.
Buonasera.
Di cui appunto riconosciamo il timbro vocale, che è attore in questo spettacolo e anche produttore, perché la compagnia Evoe è la sua compagnia.
Tutto.
Ma non ce ne frega niente di questo. A noi ci interessa Jake Angeli, ok? E quindi chi è Jake Angeli?
Jake Angeli è un collega, sembra incredibile, ma Jake Angeli è un attore. Uno che fa i provini, che lavora per il cinema, dal piccolo, di uno che fa l'imprenditore di se stesso. Potremmo dire che è una partita IVA del cinema? Sì, forse sì. Jake Angeli lo sappiamo tutti come finisce. Finisce in questura.
Principalmente in carcere, esatto.
E si fa e la paga tutta, si fa anche attualmente, in questo momento, detenuto nel sistema penitenziario degli Stati Uniti. Ma da dove viene è particolare, è curioso. Lui è un performer, è evidentemente un performer, e si vede anche dal suo costume di scena, diciamo, indossato il 6 gennaio del 2021. Ma lo è davvero nella vita. È uno che ha fatto studi nello spettacolo, ha qualche film all'attivo, come piccoli ruoli, comparse, ed è uno che a un certo punto della sua vita ha ricevuto una specie di illuminazione. Nel 2016-2017 circa ha cominciato a diffondersi i messaggi di una misteriosa entità che si chiama Q. Questa è storia, stiamo parlando di una cosa vera. Messaggi che hanno agganciato tanti seguaci in tutto il mondo. Jake Angeli è stato uno dei portavoce di Q. Diciamo, una delle persone che ha eletto questo Q, di cui magari parliamo, come suo profeta.
Beh. Prima di parlare di Q, dovremmo fare una puntata lunga, adesso cercheremo di stare nella mezz'ora solita, anche se sicuramente ce n'è da parlare per ore e ore, chissà, incuriosiremo di sicuro i nostri ascoltatori. Emanuele, che cosa vuol dire interpretare i panni di questo personaggio che è diventato un mito in qualche modo, no?
Beh, prima di tutto il look che non si può vedere alla radio.
Ma non si può vedere nemmeno dal vivo, Emanuele, devo
esatto.
dirlo.
Esatto, quindi il primo atto è stato questa rasatura totale del capello, che qua per fortuna non si può vedere, ma in scena sì. Poi il secondo atto è riuscire a trovare una positività. Cioè, queste sono persone per bene, nel senso, non sono persone che si svegliano la mattina con l'idea di essere coinvolti in una specie di teoria fantasiosa del complotto e vanno a fare il male. Loro sono realmente mossi da un intento positivo. Jake Angeli è convinto di aver ricevuto un'illuminazione, di sapere la verità, e vorrebbe che tutto il popolo americano lo seguisse, aprisse gli occhi. Infatti lui nell'assalto al Congresso non è mai violento, è pittoresco, ma lui veramente cerca di convincere i poliziotti a passare dalla sua parte. Lui adotta uno stile molto accogliente nella sua convinzione di essere nel giusto. Quindi lui parte da un intento assolutamente positivo per la sua comunità, solo che ha preso questa via che a noi sembra assurda, ma in realtà vista dai suoi occhi è assolutamente tutto logico, tutto reale, tutto concreto.
Mi hai quasi convinta.
Vuoi essere anche tu una?
Voglio anch'io.
Andiamo ad assaltare il congresso della provincia.
Esatto, facciamolo nel nostro piccolo. Non so, io però magari non metterei delle corna.
Ma bisogna trentinizzarlo.
Bisognerebbe
essere la pelle d'orso.
Da orso, esatto.
Sotto le finestre della provincia da orso.
Da orso.
I denti di lupo.
Possiamo trovare anche
il
noi
canederlo,
dei simboli
il
della
canederlo.
Cavola anche qua. Poi ci sono altri personaggi di cui parleremo dopo, però la cosa che mi interessa adesso è, intanto per far entrare anche i nostri ascoltatori dentro questo lavoro, di che cosa parla intanto Quanon Revolution, e soprattutto è interessante questo sottotitolo: tutto quello che viene detto in questo spettacolo è vero.
Ok, sono due domande. Rispondo prima a questa seconda domanda. Tutto quello che viene detto in questo spettacolo è vero? Nel senso che io sono partito, e fa un po' parte della mia metodologia di autore, da delle storie vere, reali. Mi è capitato di farlo in Leviatano, che è il testo precedente. Lo faccio sistematicamente con Kepler 452, che è la compagnia bolognese con cui lavoro maggiormente, diciamo. Dati dalla realtà. Storie, ma davvero sfogliando i giornali online, recuperando dal Dipartimento della Giustizia americana gli atti pubblici del processo alle persone che hanno assaltato il Congresso negli Stati Uniti. Tutto quello che viene detto in questo spettacolo è vero, possiamo confessarlo. Sì, è vero, nel senso che è molto ben fondato. No, perché qualunque narrazione in qualche modo interpreta tutto quello che hai tra le mani.
Attraverso degli occhi.
Attraverso degli occhi, è inevitabile. Quindi se qualcuno mi dice no, non è vero tutto quello che dite in questo spettacolo, sì, ma qualunque cosa alla fin fine rinarrata, riraccontata, i fatti da soli non vengono raccontati davvero. Adesso andiamo un po' sulla
filosofia, va bene.
Allora, di cosa parla questo spettacolo? Al 6 gennaio del 2021, all'assalto al Congresso, al giorno della rabbia, come l'ha chiamato il New York Times, al giorno della rabbia ci arriva, c'è una scena che lo racconta con la grande sapienza registica di Silvio Peroni e la abnegazione e forza attoriale degli interpreti. Arriviamo lì e riescono a creare una grande folla che assedia un palazzo del potere. Arriva lì, ma di cosa parla? Delle origini di questo fenomeno, di tutto un fenomeno variopinto che arriva al 6 gennaio, ma parte da radici diversissime, molte nell'estrema destra, molte nel web, alcune, ci sembrerà sorprendente, all'interno di teorie complottistiche, cioè è una parte integrante di quel percorso psicologico e sociale di persone che si convincono di dover fare questo assedio, di dover andare a riprendersi quello che gli è stato negato, un pensiero cospirazionista. Il pensiero cospirazionista che mi ha ormai vinto, io, ma è diventato un po' imbarazzante perché penso che la gente pensi che io ci creda.
Non potremmo fare a meno di così, Riccardo, altrimenti si smonta la tua figura.
Solo perché sono molto appassionato di queste cose. Il pensiero, dicevo, l'idea cospirazionistica a cui fa riferimento un bel pezzo di quella gente che abbiamo visto marciare contro il Campidoglio, si chiama QAnon ed è una... Mi vengo a dire un po', sai com'è la Marvel che ha fatto l'universo espanso delle teorie del complotto? L'universo espanso, pardon, dei supereroi? Ecco, QAnon è l'universo espanso delle teorie del complotto. È stata una teoria che dal 2015-2016 ha tipo legato insieme a tutte le altre in un enorme Marvel Universe o Star Wars Universe delle teorie del complotto. Per cui se parli con questi tutto è coerente, i templari, gli illuminati, il Rosa Croce si incastrano con l'accusa del sangue, con i savi di Sion, è tutto super legato, cioè, in un modo non diverso da quello che ha fatto poi la Disney quando ha preso in mano Star Wars.
Non sarebbe contento Q di sentirti forse non sarebbe contento paragonare Q. alla Disney, o forse sì, buono, non so.
Non saprei, sono anche molto pop loro. Ragioniamo sulle radici del fenomeno. Ecco, di cosa parla? Partiamo da zero, partiamo dagli albori. Si chiamano, questa è una storia incredibile che vale la pena raccontare secondo me.
Prego.
Il Pizzagate. Mm-hmm. Voi l'avete sentito mai del Pizzagate?
Sì, è un nome che ritorna.
Il Pizzagate. Lo dico così, faccio un po' un trailer del Pizzagate.
Come vedete, vai, vogliamo mettergli un jingle trailer.
Allora, lo dico così come un trailer. Allora, 2016, dicembre, 4 dicembre 2016, a Washington DC, un uomo entra in una pizzeria, pizzeria Comet Ping Pong, tavoli da ping pong, banconi per la pizza, take away, ci sono quelle vasche con le palline per buttarci dentro i bambini, tutto questo clima così, LGBTQ friendly, questa una situazione bellina, prog di Washington. Un uomo entra alla Comet Ping Pong il 4 dicembre, ha addosso un paio di jeans, scarponi Timberland, una felpa col cappuccio e tra le mani ha un fucile semiautomatico AR-15, una pistola nella fondina, un coltello indietro, viene venuto col suo pick up e dice: tirate fuori i bambini, fate uscire i bambini, liberate i bambini. È chiaro che il pizzaiolo, non so, insomma il gestore, non so se come da noi se c'è il pizzaiolo, tutti si appiccicano sul pavimento, questo spara davvero, spara nel soffitto, spara uno schermo con sulle offerte della settimana, calcinacci nelle Caesar Salad del pubblico, dei presenti, tutti si infilano sotto i tavoli, qualcuno manda un sms, ciao caro scusa non so se ce la farò, queste cose drammatiche. Esce il gestore, che c'è, poi ci sono le sue interviste online, e dice: io ti porto dove ti pare, portami nelle cantine, portami nei sotterranei, dice questo qua impazzito, e ti porto dove vuoi, ma questo è un piano terra, cioè noi non c'è la cantina, non c'è la botola. E qui a un certo punto questo qua che comincia a girarsi, entra in un magazzino, si arrampica, prova a fare delle cose, armato, e comincia a cascare il mondo addosso, comincia a vacillare la sua tenuta mentale, comincia, diciamo, esce dal baricentro e comincia a cadere. Lui si chiama Eddie Madison Welch e quando, senza parole, senza aver ammazzato nessuno, per fortuna e anche per fortuna di lui, si consegna alla polizia lì fuori, lo stendono, gli mettono le fascette idrauliche alle mani, lo stendono sull'asfalto. La prima roba che dice è una cosa per me commovente, folgorante, bellissima, ed è: alcune delle informazioni in mio possesso erano sbagliate. Un grande.
Alcune.
Un grande. Ma è l'innesco, succede lì in avanti, succede qualcosa. Questa idea che ci sono dei bambini reclusi non solo nelle pizzerie ma nei luoghi pubblici degli Stati Uniti, nei luoghi del potere, sotto Central Park, in posti famosi, nella Casa Bianca, ci sono dei bambini incatenati, sequestrati alle famiglie, fatti scomparire, incatenati e sfruttati come... Oh raga, sembra che fa ridere, però gli viene estratta una sostanza che è contemporaneamente un elisir di lunga vita e un afrodisiaco. Cioè hanno questi bambini, non so perché.
Eh beh, cioè, insomma, i bambini.
Questa adrenocromo.
Ci sono quasi tutte le serie, voglio dire.
Esatto.
Cioè, i bambini.
Ma tu dici una cosa giusta, perché dentro c'è True Detective.
Certo, infatti.
C'è dentro,
esatto,
sta roba. Ci sono i war movie, no? È tutto molto pop.
Allora, ci fermiamo un secondo.
Vai,
su questa storia del Pizzagate. No, ma sei stato stupendo, però io darei. No, sì, ascoltiamo ancora il secondo audio, sentiamo la voce di Alice Conti che interpreta nello spettacolo Ashley Babbitt, e poi continuiamo ovviamente a scoprire queste teorie del complotto.
Lei avrà una felpa blu, uno zainetto sulle spalle e una bandiera americana come mantello. Lei sarà nell'avanguardia. L'avanguardia che metro per metro per metro si spingerà fino nel cuore del Senato degli Stati Uniti. Lei, in quel 6 di gennaio 2021 che sarà un giorno di furia e di sangue, lei, avvolta in una bandiera come una patriota, in quello che sarà l'ultimo suo giorno di vita, ma lei ancora non lo sa, Lei che ha sempre servito il suo paese. Bang 1, bang 2, bang 3, bang 4, bang. Bang 1, bang 2, bang 3, bang 4, bang. 5 su 5, lei che si è arruolata in aviazione ed è stata una delle reclute più promettenti del suo corso. Lei che è restata a terra, perché nell'aviazione militare a volare alto sono gli uomini, e allora piantonare, pattugliare, sorvegliare, piantonare, pattugliare tutti i giorni. Per i 14 anni che ha servito in aviazione Iraq, Afghanistan, lei ha passato ore in piedi, coperta dall'uniforme corazzata, davanti ai cancelli delle basi militari, delle ambasciate, con la polvere del deserto che dappertutto ti si infila, dappertutto, il deserto, ad aspettare il suo momento. Il momento in cui l'attacco, la bomba, l'azione, il momento. Una veterana lei, che dopo il congedo ha trovato lavoro come guardia notturna in una centrale nucleare. Lei. Io. Il giorno in cui questa storia ha avuto inizio.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci di ritorno su Retroscena, il teatro alla radio. Abbiamo sentito la voce di Alice Conti, che interpreta Ashley Babbitt in questo spettacolo che stiamo cercando di districare in questa puntata, QAnon Revolution. Tutto quello che viene detto in questo spettacolo è vero. Ne stiamo parlando con Riccardo Tabilio, l'autore del testo, e con Emanuele Cerra, sia attore sia produttore dello spettacolo. E ci sono, ovviamente, l'abbiamo scoperto, tutta una serie di strade che si dipanano, che vanno, dei gomitoli di cui andare a capire dove andare a tirare la matassa. Emanuele, parlaci degli altri due protagonisti che non possono essere qua con noi, ma che comunque sentiamo in audio. Chi è Ashley Babbitt e chi è Edgar Madison Welch, che in realtà abbiamo scoperto perché ce l'ha raccontato poco fa. È quello che purtroppo aveva alcune informazioni sbagliate.
Si sa. Però era informato. Era malamente informato.
E Ashley?
Ashley invece è, diciamo, l'unica morta sparata dell'assalto al congresso del 2021, lo dico proprio così, perché ci sono stati vari morti, calpestati, uno è morto di infarto, lei invece è la vittima tragica. Chi è Ashley Babbitt? Ashley Babbitt è una donna americana, veterana dell'esercito, 14 anni in aviazione, col desiderio di salire su un aereo, ma che non ha mai potuto salire su un aereo perché, come dice lei stessa, a volare ci vanno gli uomini, e lei rimane a terra, piantonando, sorvegliando in Iraq, in Afghanistan, facendo un'attività in realtà molto noiosa, non in prima linea ma nelle retrovie, a controllare che nelle piste d'atterraggio non ci siano incursioni, e fa così per 14 anni. Torna negli Stati Uniti, diventa una metronotte di fatto, che fa la guardia alle centrali nucleari, e anche lì stessa attività, e viene messa in cura, diciamo, perché non riesce a recuperare da questa vita militare. Lei è molto legata, molto fedele alla patria, all'idea di Stato americano e anche a tutto ciò che concerne la vita nell'esercito. Una che ci crede davvero, una cittadina americana che veramente crede a quello che dice, a quello che fa, solo che si trova in un mondo che non la capisce, e cosa succede? La mettono in cura, lei non si ritrova più, e fatto sta che un giorno, anche sposata a quest'uomo che ci tiene che faccia le cure, lei non si ritrova, si innamora di un suo collega e, prendendo la macchina, insegue la moglie del suo collega e la tampona con la macchina, la sbatte fuori strada, la assalta, quindi viene arrestata.
Storia vera.
Prende una multa, un risarcimento altissimo di $74,000. Questa cosa fa sì che lei lasci il marito e si mette col suo collega, quindi già una storia di per sé pittoresca, una donna d'azione, diciamo così. Rilevano una ditta per piscine, e in questo contesto lei comincia a sposare la teoria trumpiana, la teoria di Q, e comincia a ritrovare se stessa, comincia a capire che per portare avanti i principi su cui si basa il suo paese, in cui lei crede, deve seguire questa teoria a tutti i costi. C'è il Covid, lei contro il Covid, mette un cartello fuori casa con scritto zona autonoma no mask, meglio nota come Stati Uniti d'America, scatenando le ire di tutti i vicini. Prende un pullman un giorno, un 6 gennaio gennaio di un 2021 qualsiasi, prende un pullman, si fa 40 ore di pullman dalla California a Washington e partecipa a questa manifestazione. Si trova in un manipolo di tutti uomini che sono l'avanguardia di questa manifestazione che entra nel Senato. Si trova davanti ad una porta vetri con una guardia che dice: state indietro, state fermi, state calmi. Uno di questi a pugni sfascia il vetro che separa loro, i manifestanti, dai rappresentanti del congresso che li stanno evacuando. Si apre un pertugio troppo piccolo per far sì che ci passi un uomo. Lei, alta, non troppo alta, esile, si fa sollevare da due energumeni e si fa letteralmente utilizzare come ariete umano per sfondare questa porta vetri ed entrare nella sala del congresso. Storia. In quel momento
è storia, anche questa è storia,
è tutto vero. In quel momento la guardia spara.
Ok, quindi ha avuto in qualche modo il suo momento di gloria tanto atteso in tutti questi anni. Comunque siete pericolosi, ragazzi, perché ascoltarvi uno comincia a crederci. Cioè, questo è uno spettacolo che adesso questa puntata non andrà in onda perché è di propaganda.
Perché siete... i poteri forti lo impediranno.
Esatto, visto, secondo me non... bisogna fare molta attenzione. Quindi andate a vedere lo spettacolo, però mi raccomando, con spirito critico, portatevi dietro lo spirito critico.
Esatto, e anche lo spirito.
E anche lo spirito in tutti i sensi di questa parola. Su l'altro personaggio interpretato da Salvatore Cutri, che appunto è Edgar Madison Wedge, ne abbiamo parlato poco fa, quindi non so se ci sia qualcos'altro da aggiungere di pittoresco, no, non cose noiose come quelle che avete raccontato.
Compadre modello.
No, corta, breve, si può dire che mentre Jake in qualche modo incarna l'area mistica del movimento, uno che crede di avere ricevuto una verità e di doverla dare, distribuire alle persone, comunicare, e mentre Ashley in qualche modo sta dalla parte combattente, insoddisfatta, furiosa, entusiastica del movimento, Eddie, si chiama Eddie poi nello spettacolo, Edgar Madison Welch, è uno che, se tu poi guardi il suo curriculum, è una brava persona. Cioè, questo qui è uno che ha fatto volontariato a delle bambine in adozione, è andato per mesi ad Haiti a ricostruire per il terremoto, per un periodo con la famiglia ha avuto un canile volontaristico, recuperavano i cani randagi per farli star bene, eccetera. Una brava persona, un camminatore, uno che ama la natura, uno che è adorato dalle nipotine, tutta storia vera. E poi c'è un'intervista alla madre,
un trentino praticamente potrebbe essere
allora lui è uno che da solo, senza il movimento intorno, eccetera, nel piccolo della sua stanza, complice anche uno spirito un po' depressivo forse, si infila con la testa nella tana del bianconiglio e cade lì. Forse è la storia umanamente più toccante, quella di Ashley, quella più tragica, perché è una cosa di epica, eroica, tragica. Questa invece, questa forse più emotiva, questa linea. Quella di Jake invece forse è più divertente. sì, è incredibile, lui ha le corna, entra nel Senato, magnifico.
Tra l'altro, mentre mi preparavo per questa puntata radio, sono andata a leggere un pochino in maniera molto superficiale, tanto sapevo che qua avrei trovato tutte le informazioni di qui. Però ho visto che quando lui è stato messo in carcere si è rifiutato di mangiare perché il cibo non era biologico. E quindi insomma c'è comunque un'aderenza strana anche rispetto a questo che mi dicevi di Eddie, ma in qualche modo anche ad Ashley, no? Rispetto a una rivoluzione che poi ha senso da tanti punti di vista.
Bisogna stare attenti, nel senso, non è che l'istanza di cambiare le cose sia un'istanza sbagliata. Tante sono le iniquità in tutto il mondo occidentale, negli Stati Uniti alcune sono macroscopiche. E noi infatti non facciamo uno spettacolo contro, non è uno spettacolo alla fine del quale uno dice vabbè, ha ragione, keep calm and carry on, è meglio stare con la testa bassa e tirammo innanzi. Tutt'altro, è uno spettacolo che lascia secondo me aperto un discorso politico, cioè finisce con i due punti, non col punto. Bene, questo è, due punti.
Andate avanti voi. E prima di andare avanti noi con la chiusura di questa puntata, io ascolterei a questo punto Salvatore Cutri nella parte di Eddie.
Lui avrà un fucile semiautomatico Colt AR-15 99 mm tra le mani, un pugnale nella cintura, e una calibro 38. Lui avrà una felpa col cappuccio, jeans e scarponi Timberland da cacciatore e 7 ore di autostrada sulle spalle. Lui entrerà in una pizzeria di Washington col fucile spianato per liberare i bambini, decine, tenuti prigionieri nei sotterranei della pizzeria, dando così l'innesco a colpi di fucile a tutta questa storia, alla storia di Q. Lui che nella vita ha fatto di tutto, ha prestato cure ai bambini terremotati di Haiti, ha gestito un rifugio per cani randagi, ha fatto adozioni a distanza, volontariato, beneficenza, Eddie, mi dai una mano con l'antenna, Eddie, lavoretti per i vicini, ma mai politica. E da bambino ha visto morire suo fratello maggiore, Harry, in un incidente stradale, lui. Lui che è un padre adorato dalle sue bambine di 7 e 4 anni perché il papà ci fa fare le avventure, ed è vero, è un padre adorabile, un figlio esemplare, un grande lavoratore, lui, io, il giorno in cui tutta questa storia ha avuto inizio.
Era la voce di Salvatore Cutri, l'ultimo degli attori in scena con questo spettacolo QAnon Revolution. Ovviamente abbiamo parlato con l'autore, abbiamo sentito gli attori, ma c'è anche un regista che è Silvio Peroni.
Silvio Peroni, che ha sposato la causa. E qua,
ecco,
lascio
vedete,
aperta.
Ragazzi, siete pericolosi.
Siamo terribili.
Silvio ha proprio trovato in questo testo, è molto esperto di drammaturgia anglosassone, lavora allo Stabile di Torino, ha lavorato moltissimo con Produzioni Cora, ora a Roma, adesso in giro col Bellini, con Produzione Bellini, insomma con un suo nuovo spettacolo, sempre molto su autori anglosassoni, e lui ha riscontrato che Riccardo ha una scrittura molto su questo stile e perciò ha sposato molto la causa di questo testo. Lui ha una bellissima estetica che si vedrà in scena, quindi lui ha fuso insieme Lorenzo Zanghielli alle scenografie, Mattia Nardone alle musiche, Lucia Menegazzo ai costumi, ha messo insieme tutte, Marco Filippone alle luci immancabile, quindi è riuscito a creare una sua estetica molto giusta per questo spettacolo, con un po' l'estetica di un bunker, quindi questi personaggi che sono queste umanità chiuse, strette in questo luogo asettico nel quale totalmente senza attrezzeria, senza oggetti di scena, tutto basato su colori, luci, video e audio, e in questo mondo stretto nascono questi deep web che si alternano alla recitazione degli attori, questo web profondo, pieno di teorie, oscuro, anche un po' martellante, è l'humus ideale dove far nascere certe teorie del complotto e dove crederci, dove immergersi in questa atmosfera, in questo humus.
Una bellissima squadra, quindi, da andare a vedere, ricordiamolo, il 5 di aprile al Teatro Cuminetti di Trento per questa prima, perché è il debutto, chiaramente, uno spettacolo che però voi avevate già presentato più che altro sotto forma di chiacchiere, vincendo il Focus del Teatro Stabile di Bolzano per la circuitazione regionale, e avevate avuto dei feedback già da avete avuto sensazioni? Come pensate che il pubblico possa accogliere questi argomenti?
Noi quando ne andiamo a parlare in giro, succede che di solito si aggancia a qualcosa che le persone vivono, cioè l'amico complottista, non so, questa cosa funziona, per cui le persone hanno gran voglia di parlare e anche delle volte di sfogarsi intorno a questo argomento. Le nostre chiacchiere all'epoca hanno convinto Zona K Milano, che ha sostenuto una prima fase di lavoro sul progetto. Ecco, secondo me è caldo perché tocca delle cose vicine, ma proprio perché hai l'amico che ti sta vicino, che ogni tanto affonda, finisce in quel comportamento,
in questo tana del coniglio,
e adesso siamo a capo di un piccolo esercito, volevamo
ecco,
dirvi.
Ecco, scusate, questa è stata un'interferenza pubblicitaria. Abbiamo ricordato Zona K, ricordiamo anche gli altri enti che hanno sostenuto lo spettacolo, in primis la compagnia Evoe Teatro e poi il Centro Santa Chiara, che appunto ospita anche il debutto, la Fondazione Caritro, che lo sostiene economicamente. Che dire, ragazzi, io vi tolgo i microfoni prima che voi possiate creare altri plagiare i miei ascoltatori, che sono delle brave persone davvero, assolutamente
ora.
Davvero, per ora. E ci vediamo a teatro.
Ciao, grazie.
Viva, grazie.
E noi a Jacopo anche oggi concludiamo le nostre incursioni. Questa è stata così, questa è stata nel mondo del complottismo. Chissà la prossima settimana dove ci porteranno le nostre gite. Io auguro a tutti e a tutti una buona serata, buonanotte.
Retroscena, il teatro alla radio.